La figura sul quale rifletteremo è proprio Giovanni Battista. Vi chiedo pertanto di aprire le vostre Bibbie nell'Evangelo di Luca, al capitolo 7. Evangelo di Luca, capitolo 7, leggeremo i versetti dal 18 al 23, a cui si è fatto riferimento anche questa mattina nell'introduzione. Luca 7, dal versetto 18 al 23, dice così la parola del Signore: i discepoli di Giovanni gli riferirono tutte queste cose, ed egli, chiamati a sé due dei suoi discepoli, li mandò dal Signore a dirgli: sei tu colui che deve venire, o dobbiamo aspettarne un altro? Quelli si presentarono a Gesù e gli dissero: Giovanni il Battista ci ha mandati da te a chiederti: sei tu colui che deve venire, o ne aspetteremo un altro? In quella stessa ora Gesù guarì molti malati da malattie, da infermità, da spiriti maligni, e a molti ciechi restituì la vista. E poi rispose loro: andate da Giovanni a riferirgli quello che avete visto e udito. I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, e il Vangelo è annunciato ai poveri. Beato colui che non si sarà scandalizzato di me. Il titolo è questo: non informarti solamente, credi. Probabilmente sarà capitato anche a noi che, avendo conosciuto una persona con la quale ci siamo relazionati per diverso tempo, abbiamo intrattenuto relazioni amicali proficue, conversazioni importanti e anche reciproche sulle personalità identitarie di ognuno, che a distanza di qualche tempo, persici di vista, veniamo a sapere di fatti straordinari e o preoccupante circa quella persona, il che fa sorgere in noi delle domande. Ma è proprio lui? È proprio la persona che conosco io ad aver fatto questo? È veramente lui artefice delle cose di cui si sente udire? Ecco, l'episodio che abbiamo letto questa mattina nel Vangelo di Luca, capitolo 7, che ha il suo parallelo nel Vangelo di Matteo, al capitolo 11, versetti da 1 a 6, narra proprio della perplessità sorta nel precursore di Cristo, cioè Giovanni Battista, intorno alla persona di Cristo, ai fatti di cui venne a conoscenza e di cui fu anche informato, come abbiamo detto. Dalla narrazione dell'Evangelo di Matteo, il testo parallelo, comprendiamo che Giovanni Battista era in prigione. Era in prigione dove gli giunsero le voci circa le opere di Cristo, Matteo 11, versetto 2. Mentre l'Evangelista Luca riporta che i discepoli di Giovanni gli riferirono tutte queste cose. 7:18, Luca 7:18. Gli riferirono le cose intorno al ministero di Cristo, descritte però nei capitoli precedenti, o comunque nel brano precedente del capitolo 7 di Luca, circa i miracoli da lui compiuti, a quali faremo riferimento più avanti. Ora, entrambi gli Evangeli, Matteo e Luca, ci informano che Giovanni, il Battista, non si accontentò delle cose di cui venne a sapere e di cui fu informato. Quindi il riferimento sia a Luca che a Matteo. Volle sapere di più. E quindi organizzò e inviò una ambasciata, una delegazione di suoi discepoli. Non potendovi andare di persona dal Signore Gesù causa catene, causa imprigionamento, Giovanni decide di dare delega ai suoi due discepoli, a due dei suoi discepoli fidati, per acquisire maggiore informazioni intorno al Messia, intorno al suo ministero, di cui appunto riceveva degli eco. E certamente questa iniziativa di Giovanni ha un suo lato positivo. Del resto, se noi vogliamo sapere di più, dobbiamo informarci, dobbiamo fare ricerca, dobbiamo probabilmente interrogare persone che possano aiutarci a capire ciò di cui non siamo pienamente a conoscenza. Questo è quello che tra l'altro ha fatto l'Evangelista Luca nello scrivere l'Evangelo di Luca e il Libro degli Atti. Quindi, se vogliamo, Giovanni Battista può essere elogiato per questa sua iniziativa, in quanto, pur essendo in prigione a causa di Cristo, non si pianse addosso, non si chiuse su se stesso, non disse non mi importa più nulla di Cristo, non recriminò il fatto di vivere una situazione ingiusta a suo danno per amore di Cristo. Ricordiamo, è stato accennato, che Giovanni Battista era stato imprigionato, come ci dice Luca 3, versetti 18 a 20, per avere detto la verità. Per avere detto la verità al personaggio di massima autorevolezza politica, governativa di quel tempo, il re Erode, circa la sua relazione illecita con Erodiana, sua cognata, moglie di suo fratello Filippo. Ovviamente, se volete avere maggiore informazione, andate nel Vangelo di Matteo, capitolo 14, versetto 1 a 12, e Marco 6, 14 a 29, dove c'è il resoconto di questo. E in seguito, che cosa fece Erode? Lo fece decapitare in occasione del suo compleanno, trasformatosi in un omicidio, per soddisfare la sete di vendetta di Erodiana, che era stata colpita dalla verità. Una verità scomoda doveva essere messa a tacere. E per un certo verso, allora Giovanni Battista è degno di elogio per la sua ambasciata, per le cose che abbiamo poc'anzi detto. Ma per un altro verso sorge una domanda, forse spontanea, di perplessità circa la stabilità della fede di Giovanni. Io non voglio qui porre dubbi, diciamo, sulla fede di Giovanni Battista, ma semplicemente riflettere in particolare su due affermazioni univoche che aveva fatto in merito a Cristo, per porle in relazione alla domanda affidata a questi discepoli da porre a Cristo, i quali appunto, giunti da Cristo, dicono: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Non dobbiamo dimenticare, infatti, che è stato proprio Giovanni Battista che per primo e per ben due volte additò Cristo in questi termini: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, Giovanni 1, 29 e 35. Ed è stato lui che a un certo punto a dire: questi è colui del quale dicevo, dopo di me ne viene un uomo che mi ha preceduto, perché era prima di me. Questa mattina si è detto: Giovanni ritiene neppure di poter calzare i suoi calzari, tanto è la differenza. Giovanni 1,3. In queste parole si evince chiaramente, quindi, una fede autentica di Giovanni, che invita altri ad averla allo stesso modo in Cristo. Però la domanda sembra suggerire dei dubbi. Ma sei tu? O dobbiamo aspettarne un altro? Ma come? Prima hai detto che ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, ora ti chiedi: sei tu? C'è una perplessità. L'Evangelista Luca riporta che per ben due volte questa domanda, riporta per ben due volte la domanda. La prima, quando Giovanni la affida
ai discepoli,
e la seconda quando i discepoli la esposero al Maestro. E a scanso di equivoci dobbiamo subito dire che la domanda non si presenta dubbia sulla divinità di Cristo il Messia. Probabilmente la carcerazione di Giovanni può aver indebolito il suo entusiasmo vocazionale e missionale, dico probabilmente. Sembra piuttosto una domanda di rassicurazione, di conferma, visto che la sua fede è messa alla prova. Signore, io sono qui in carcere per te, ma sei tu veramente il Messia? È vero, io sono in carcere per te. Del resto, Giovanni si trova appunto in carcere per amore della verità di Cristo, circa questo altro elemento molto importante, cioè mandato creazionale, coniugale, di cui la Scrittura nell'Antico Testamento dedica spazio, a cui la Scrittura dedica spazio. Ora, Giovanni, è chiaro, non aveva idea di quanto tempo sarebbe rimasto in carcere, se sarebbe uscito vivo e se fosse ritornato a proclamare l'Evangelo di ravvedimento, come abbiamo letto questa mattina. Noi sappiamo dalla Scrittura che il suo ministero sostanzialmente si conclude all'incirca in concomitanza con l'affermazione del ministero pubblico di Cristo e che Giovanni apprende appunto in carcere. E si diceva infatti, e leggo quindi dal capitolo 7, versetti 16 a 17, che precedono il nostro testo, si diceva questo: un grande profeta è sorto tra di noi, e Dio ha visitato il suo popolo. E questo dire intorno a Gesù si divulgò per tutta la Giudea e per tutto il paese intorno. Giovanni certamente era in carcere, però aveva la possibilità, godeva delle possibilità di udire che cosa accadeva. Diciamo, i quotidiani gli giungevano con puntualità, poteva essere assistito, visitato e ricevere informazioni, diciamo, precise, dirette, da coloro che erano fuori, circa le cose straordinarie che Cristo compì e che erano testimoni. Qualche commentatore ha ipotizzato, io penso anche in modo corretto, che la missiva di Giovanni non fosse tanto per se stesso, perché le cose che aveva proprio detto precedentemente, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, non era una, non poneva un dubbio sulla divinità di Cristo, quanto per dare prova, se vogliamo, ai suoi discepoli che era giunta l'ora di seguire Cristo, di lasciare Giovanni e seguire Cristo, come era accaduto proprio presso il Giordano mentre battezzava, abbiamo visto la volta scorsa, qualche volta fa, nella predicazione. In Giovanni 1, 35-37 si dice che il giorno seguente Giovanni era di nuovo di là con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava di lì, disse: ecco l'agnello di Dio. E Giovanni che cosa registra l'autore della lettera dell'Evangelo di Giovanni? I suoi due discepoli, avendolo udito parlare, seguirono Gesù. Quindi lasciarono Giovanni e seguirono Gesù. Ecco, pare che anche qui l'iniziativa di Giovanni abbia questo scopo, far capire ai discepoli che era ora di seguire Cristo, perché lui a Cristo invitava le persone, a Cristo rivolgeva il vero appello al ravvedimento. Quindi anche la risposta che Gesù diede, secondo questa interpretazione che ritengo corretta, aveva lo scopo di rassicurare tanto Giovanni quanto i suoi discepoli che Cristo è il Salvatore, e che non c'era bisogno di attenderne altro. Bisognava semplicemente credere. Credere, avere fede in Lui, porsi alla sua sequenza. Noi ricordiamo che Giovanni aveva indirizzato gli uomini verso la via, Cristo. Ma Cristo è la via, ed è ben diversa. Giovanni era un ambasciatore che annunciava Cristo, la buona notizia dell'Evangelo. Cristo è la buona notizia dell'Evangelo. Per cui non bisogna semplicemente informarsi di Cristo, bisogna credere. E in questa prospettiva che dobbiamo comprendere anche la risposta che il Signore Gesù dà. È utile notare, in merito alla risposta di Gesù, ciò che Luca registra è che Cristo fece, però prima di dare la risposta. In modo che i discepoli di Giovanni si rendessero conto, fossero persuasi dalle sue opere, che Lui è il Cristo. E che in qualche misura si dessero da soli la risposta e la dessero a Cristo. Sei tu il Cristo? Dobbiamo attendere un altro? Luca riporta delle cose che Gesù fece prima di dare una risposta. In quella stessa ora Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da spiriti maligni e molti ciechi restituì la vista. E poi, versetto 22, rispose. Ora sembra evidente che la risposta di Cristo, che Cristo diede la risposta, potremmo dire, smaglianti, evidenti termini dimostrativi. Ancora prima di una dichiarazione verbale, c'è una dichiarazione di atti concreti. Luca non entra certamente nello specifico, nei dettagli, a spiegare ciò che avvenne in quella stessa ora. Semplicemente ne dà una sintesi, abbiamo letto al versetto 21. Perché ciò che conta non sono sempre i dettagli dell'opera di Cristo che devono raccogliere l'attenzione dei testimoni, piuttosto l'efficienza, l'efficacia, il risultato ultimo dell'opera da lui compiuta a beneficio di chi l'ha ricevuta e sotto gli occhi di testimoni oculari. E a questa ragione Luca registra o scrive che Gesù affida quindi la sua risposta ai discepoli di Giovanni affinché a loro volta la riportassero a Gesù. Come Giovanni ha affidato la sua domanda ai discepoli da portare a Cristo, Cristo affida la risposta ai discepoli da portare a Giovanni. Uno stesso metodo, potremmo dire. E che cosa gli dice il Signore Gesù? Coinvolgendoli quindi come testimoni. Andate e riferite a Giovanni quello che avete visto e che avete udito. Avete visto e avete udito. Cioè voi stessi siete testimoni di quello che io sono. E cioè i ciechi recuperano la vista, l'avete visto. Gli zoppi camminano, l'avete visto. I lebbrosi sono stati purificati, avete potuto constatarlo. I sordi odono. Perfino i morti risuscitano. Versetto 22. Nei diversi casi di guarigione descritti però da Luca, versetto 21, non c'è il riferimento alla resurrezione, mentre Gesù parla anche nella sua risposta del miracolo della resurrezione. Però al versetto 18 del capitolo 7, noi leggiamo che i discepoli di Giovanni gli riferirono tutte queste cose prima di ricevere da lui l'ambasciata. E che cosa gli riferirono? Nel capitolo 7, le due sezioni precedenti narrano della guarigione del servo del centurione che stava per morire, versetti 1 a 10, e della resurrezione di un fanciullo morto, versetti 11 a 15, che portavano alla sepoltura, figlio di una vedova della città di Nain, una città non tanto lontano da Nazareth. Ecco, Giovanni era già stato informato che anche era stato informato anche del miracolo della resurrezione dei morti. E quindi Cristo in questa risposta conferma ulteriormente, verbalmente, che è in ragione della sua opera che tutto questo è possibile. Ora, quello che i discepoli di Giovanni, e non solo loro, videro e udirono, non si era mai visto. Non si erano mai udito nei secoli precedenti. Quindi Giovanni e i suoi discepoli ricevettero un'esaustiva risposta alla loro domanda. E che altro poteva suscitare questa risposta, se non fede in chi ancora non ce l'aveva, e rafforzare, robustire, dare fermezza, certezza a chi l'aveva già ricevuta per grazia. E questo è quello che ricevette Giovanni, che ricevettero i suoi discepoli. C'è un particolare però nella risposta di Cristo che spesso viene trascurata e che vorrei evidenziare con voi. Gesù dice che l'Evangelo è predicato ai poveri. Nella sua risposta Gesù conferma anche l'adempimento profetico circa la sua incarnazione, il suo ministero. Profezia che Cristo aveva già applicato a sé quando, entrando nella sinagoga di Nazareth, certamente lo ricorderete, città dove era stato allevato, gli fu dato il libro del profeta Isaia, e dal quale lesse queste parole, tratte appunto da Isaia 61, versetto 1 a 3. Lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto, notate, la prima cosa che viene detto, mi ha unto per evangelizzare i poveri. Mi ha mandato per annunciare la liberazione dei prigionieri, il recupero della vista ai ciechi, è l'elenco che il Signore Gesù ha fatto prima, per mettere in libertà gli oppressi, per proclamare l'anno accettevole del Signore. Luca 4, 16 a 19. Ed infatti nella risposta di Gesù ai discepoli aggiunge questo, il Vangelo è annunciato ai poveri ed è riportato anche da Matteo capitolo 11 versetto 7, confermando quindi che egli era veramente il Messia di cui i profeti avevano parlato, anche attraverso la manifestazione dell'Evangelo annunciato ai poveri. Chi altri poteva avere tanta attenzione per gli ultimi della società se non Cristo? Questo è qualcosa di straordinario, di stravolgente sul piano sociale e culturale che non era mai accaduto. Prima dell'avvento di Cristo l'annuncio della parola di Dio ai poveri era ritenuta cosa inaudita, impensabile. I poveri erano sempre stati trascurati, in primis proprio dai farisei, dai grandi, dai ricchi, dagli intellettuali, dai filosofi, dai sapienti. Nessuna setta di filosofi o cerchia di intellettuali si era mai degnata di prenderli in considerazione. Nessun sistema religioso prima della religione cristiana si era esposta per istruirli. In tutti i sistemi organizzativi o organismi religiosi, filosofici, intellettuali, i poveri sono sempre stati negletti, come indegni di tanta o di poca attenzione. Ma Cristo? Cristo capovolge la situazione, rivolgendosi, abbiamo letto in primis, proprio ai poveri, secondo la profezia di Isaia 6, 61, 1 e 3, e che da lui ha richiamata al capitolo 4 di Luca, versetti 16 a 19. Ovviamente l'aggettivo poveri non è da intendere solo di indigenza economica. Oggi forse noi siamo più portati a pensare alla povertà solo a mancanza di risorse economiche. No, non è questo. Ma di una povertà culturale, intellettuale, scolastica, religiosa, povertà di umiltà, insomma, gli ultimi della società. E Gesù invece predica la buona notizia del Vangelo a partire da loro. Perché anche loro, al pari dei religiosi, dei filosofi, degli intellettuali, degli scienziati, dei ricchi, hanno bisogno della medesima salvezza, liberazione dalla schiavitù del peccato. Nessuno ha solo bisogno di informarsi di Cristo. Tutti hanno necessità di credere che Cristo è il Messia, il Figlio di Dio. Il Cristo atteso, che finalmente è arrivato, e di cui giustamente Giovanni disse: questi è colui del quale dicevo, dopo di me. Io non sono il Cristo, lo ricordate Matteo. Io non sono il Cristo, dopo di me viene un uomo che mi ha preceduto, perché egli era prima di me. E chi può essere prima di tutti noi? Il Cristo, l'Eterno Figlio di Dio. Ecco, tutto questo, alla fine, è anche un richiamo a Giovanni, ai suoi discepoli e a tutti quelli che lo seguivano. Ricevere solo informazioni o ricercarle intorno a Cristo può certamente arricchire il nostro bagaglio culturale, intellettuale, dare parvenza di cristianità, di conoscenza di Cristo, ma senza alcun beneficio, senza alcun giovamento, senza alcuna speranza. Cristo non vuole essere conosciuto semplicemente attraverso le informazioni, vuole essere creduto. Infatti, solo coloro che veramente credono in Lui, dirà Gesù, non si scandalizzano di Lui, anche se che per causa sua possono finire in catene, come malfattori, delinquenti, vedi la situazione stessa di Giovanni Battista. Per questa ragione abbiamo dato titolo a questa predicazione: non informarti soltanto chi è Gesù, chi è Cristo, ma credi che Egli è il Cristo. Questo è il vero bisogno dell'uomo peccatore, del tuo, del mio, di ogni essere umano. Nel mentre Gesù pregava la preghiera sacerdotale rivolgendosi al Padre, disse queste cose: questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Gesù sta parlando in terza persona, ma sta parlando di sé. Giovanni 17:3. E il verbo conoscere, che Gesù, a cui Gesù fa riferimento, è più che avere qualche informazione sulla sua persona. Questo lo fanno i filosofi, gli atei, i molti esponenti intellettuali, i teologi senza conversione. Per Cristo conoscere implica intimità, relazione profonda con Dio fattosi uomo. Implica non scandalizzarsi della sua umile condizione umana, pur essendo vero Dio. Molti si erano scandalizzati che il Dio si è fatto uomo, il Dio ricco che si è fatto povero. Ma questo è lo scandalo dell'Evangelo: che il Re dei Re, il Signore dei Signori, si è fatto povero, e i suoi credenti non si scandalizzano di riconoscere che questo è il Cristo, il Figlio che Dio ha mandato. Quindi implica una realtà intima, profonda. Indica anche non scandalizzarsi, abbiamo detto, della sua dottrina, fino ad esporsi per lui dicendo la verità, come è stato per Giovanni Battista, dicendo la verità della situazione degli uomini, anche a costo di essere imprigionati o perdere la vita per Cristo. Gesù enfatizza questo concetto della conoscenza, nei termini che abbiamo appena detto, e del non scandalizzarsi sotto forma di beatitudine. Beati o beato colui che non si sarà scandalizzato di me, versetto 23. Questa beatitudine è una sentenza solenne per chi decide di informarsi solamente di Cristo. Diventerà questa beatitudine una maledizione. È anche un avvertimento, un ravvedimento di coloro che mettono in dubbio il suo carattere messianico e salvifico. Il non credere in Lui sarebbe per chiunque rifiuta una maledizione. Mentre è beatitudine, è benedizione. Benedizione salvifica per coloro che lo riconoscono per quello che egli è, lo accolgono come il proprio Salvatore e Signore, nella confessione del proprio peccato, della propria indegnità, della propria insufficienza. E non si scandalizzano di dire: Signore, io sono peccatore, come pubblicano, abbi pietà di me, per Signore, perché sono un peccatore. Oggi, quando si dice a una persona sei un peccatore, probabile che alzi anche le mani. Ma questa è la sua verità della scrittura. E non ci dobbiamo scandalizzare del Signore Gesù che ci dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Quindi non ci scandalizziamo. Se gli altri si scandalizzano dal messaggio dell'Evangelo, ma noi abbiamo il compito, la responsabilità di dirti, caro amico, caro amico, che se tu non ti ravvedi, se tu ti informi solamente di Cristo e non lo riconosci, non lo credi, stai facendo un buco nell'acqua, semplicemente ti stai attirando su di sé la giustizia e l'ira di Dio. Allora, tu cosa farai? Continuerai solamente a raccogliere informazioni su Cristo? Ad accontentarti di qualche predicazione per nutrire una certa spiritualità? O ti porrai alla sequela di Cristo, credendo che Lui è il solo Salvatore, il Messia, il Cristo, il Figlio di Dio, il Salvatore del mondo?